Bene, continuiamo la sesta parte del tema dal titolo Imitazione di Cristo o Cristo, questa è la sesta parte, aprendo la parola del Signore nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 8. Leggiamo dal versetto 28. Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 28. Quando avrete innalzato il figliol dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo e che non fo nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio del continuo le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Amen. Amen. Questo passaggio della parola ci insegna chiaramente che diverse cose. Gesù ha detto: io non faccio nulla da solo. E se Gesù ha detto: io non faccio nulla da solo, lui l'unigenito figlio di Dio, quanto più noi abbiamo bisogno di ricordare questa parola, che da soli non possiamo fare proprio niente. Gesù ci insegna che l'autonomia comunque dell'essere umano, e lui era uomo, è un'autonomia assolutamente perniciosa, dolosa davanti a Dio. Perché? Dio c'è, egli è vivente, e noi, sapendo che il Signore è vivente, non possiamo fare da soli quello che vogliamo, ma abbiamo bisogno veramente di dire: Signore, venga il tuo regno, desidero pormi sotto la tua autorità, guida e direttiva. Io non faccio nulla da solo, ma dico quello che il Padre mi ha insegnato. E penso che nella nostra cameretta abbiamo modo di poter ricevere gli insegnamenti impartiti dal Padre per mezzo dello Spirito Santo, ciascuno di noi. Certamente abbiamo l'insegnamento del Padre, che non è un insegnamento intellettualoide, cervellotico, ma è l'insegnamento prodotto, impartito dall'unico insegnante, che è lo Spirito Santo. Non avete bisogno, dice l'Apostolo Giovanni, che qualcuno vi insegna, perché l'unzione che dimora in voi, perché lo Spirito Santo vi guida in tutta la verità. Gloria a Dio. E questo è meraviglioso. Colui che mi ha mandato, sta dicendo Gesù, è con me. Egli non mi ha lasciato solo. Ma Gesù ha detto la stessa cosa a tutti noi: io non vi lascio soli, ma sono con voi tutti i giorni. Ma guardate, solo la consapevolezza, la fede, la certezza che Gesù è con noi cambia la nostra vita. Perché a quel punto sappiamo che non siamo soli, ma Lui è con noi, è una realtà. È con noi e in noi. Molti credettero in Lui. Ah, scusate, non mi ha lasciato solo perché? Perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. E qui c'è un altro insegnamento. Non sono solo, perché non sono solo? Perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Quando due persone litigano, sono sole, no? Se però fanno reciprocamente le cose che piacciono l'uno all'altro, allora non sono più sole, vero o no? Succede così fra di noi. Possiamo dire: sì, sì, abbiamo comunione, va bene, c'è una comunione che vede il Signore, ma c'è anche una comunione reale, che è reale quando effettivamente ciascuno compiace l'altro. Non pensa solo al suo piacere, ma pensa anche al piacere altrui. Allora Gesù dice: non mi ha lasciato solo, perché continuamente sono intento a fare quello che piace a Dio, al Padre mio. E questo è un desiderio intimo del cuore di coloro che sono figli di Dio. Un figlio vuol far piacere al padre. E questo è fondamentale. E molti, in seguito a questa predicazione, furono credenti, credettero, dice la parola. E questo è il primo passo, molti credettero. Ma Gesù disse a coloro che avevano creduto: se perseverate nella mia parola, allora siete veramente miei discepoli. Quindi il credere è il primo passo, credere a quello che Gesù insegna, a quello che lo Spirito Santo ci rivela e ci apre gli occhi per poter vedere. Il primo passo è l'illuminazione dello Spirito Santo che ci porta a credere. Nessuno può dire che Gesù è il Cristo se non per lo Spirito Santo. Poi dice: se perseverate nella mia parola, allora siete veramente miei discepoli. Abbiamo fatto l'esempio del proverbio che dice che il sole spunta al mattino e va vie più risplendendo finché sia giorno perfetto. Allora, la perseveranza è da imputare alla fame del nostro cuore di Dio. Fame e bisogno di Dio. Diceva Rossana prima che stava facendo certi pensieri, il Signore sapeva che aveva bisogno di qualcosa e il Signore parla continuamente. Siamo noi che non badiamo a quello che il Signore ci dice, ma Lui parla. Allora la perseveranza è prodotta proprio dalla nostra fame, che ci sia Dio a parlare ai nostri cuori, ad informare, a dirigere i nostri cuori, che Cristo, come dice l'Epistola ai Galati, sia formato in noi. Io penso che tutti noi facciamo un'esperienza, che è quella di odiarci. E questo va bene. Se uno non odia finanche la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Questo va bene perché noi, per la luce dello Spirito Santo, vediamo le brutture dell'essere umano, non di Giovanni, Sauro, Antonio, ma le brutture dell'essere umano in generale, perché il nostro cuore è insanabilmente maligno. E qui dice: chi pecca non è che è un fatto incidentale che pecca, no, pecchiamo perché siamo schiavi del peccato. Se uno pecca è perché è schiavo del peccato. Siamo noi che ci inganniamo e che ci illudiamo e che diciamo: sì sì, ho peccato, ma in realtà non è così, no? No, il peccato rivela uno stato di fatto, lo stato di schiavitù e di estrema dipendenza dal peccato, dalla natura di peccato. Esce il peccato perché c'è la natura di peccato, altrimenti non ci sarebbe, non trovo qualcosa che non c'è. C'è perché il peccato si manifesta, perché c'è la natura di peccato. I peccati sono l'espressione del nostro essere peccatori, chiaramente. Allora, la perseveranza è motivata proprio dal desiderio che noi siamo liberati da questa nostra naturale tendenza a peccare. La conoscenza di Dio, della verità, dipende proprio dal perseverare. E il perseverare dipende da quanta fame e da quanta sete noi abbiamo. Ci sono dei bisogni primari della nostra vita, che sono mangiare, bere e altri, no? Dormire, eccetera. Questi bisogni sono primari. Noi perché perseveriamo nel mangiare? È semplice la risposta, perché ne abbiamo bisogno. E ancora, perché perseveriamo nel bere? È semplice la risposta, perché altrimenti moriamo. Ma quanti di noi sono consapevoli che se non mangiamo e non beviamo dell'acqua e del pane che scende dal cielo, moriamo? Io credo che il fatto del mangiare e del bere umano è soltanto uno specchio del mangiare e del bere e dei bisogni più intimi dell'anima. Ma sapete, se noi non mangiamo e non beviamo, sapete quando sentiamo dei crampi, dei dolori, no, nello stomaco, perché a questo punto abbiamo veramente fame e cominciamo anche a vedere doppio. Ma sapete quante volte l'anima si lamenta e dice: ho fame, ho sete di Dio. Nel Salmo 63 Davide dice proprio così: io ti cerco dall'alba, perché vivo come in un terreno deserto, desolato. L'anima mia ha bisogno di te, il mio cuore ti brama, ti desidera. La brama di Dio, quanto abbiamo bisogno di bramare il Signore. Non semplicemente di dire, la Bibbia dice che devo leggere la parola, ma cosa serve questo? Vai a fare la tua dichiarazione a un uomo o una donna e dice, la necessità mi impone di dirti che ti amo, vai a dire a un altro, se è la necessità che ti impone di dirmi che mi ami. E il Signore ci risponde nella stessa maniera, perché Lui desidera che noi andiamo a Lui e che noi bramiamo Lui, la Sua presenza. Allora Dio è vicino a coloro che hanno il cuore rotto, dice la parola. Non è con coloro che hanno la testa piena di nozioni, ma con coloro che lo desiderano, che hanno per questo proprio il cuore rotto. La perseveranza è il frutto dello Spirito Santo. E un credente persevera perché è bisognoso del Padre, perché è consapevole della sua povertà e della sua miseria. In 2 Corinzi capitolo 5, versetti da 2 a 5, dice proprio che noi gemiamo in questa tenda. Gemiamo e siamo aggravati in questa tenda, consapevoli che bramiamo di essere sopravvestiti, non già di essere spogliati, ma di essere sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste. Questo fatto è importante, abbiamo bisogno veramente di realizzare questa brama e questa fede. E se vi ricordate i primi messaggi in particolare, questa brama e questa fede e questa realtà diventano potenti nella nostra vita quando veramente la croce di Cristo è diventata una realtà nella nostra vita. E noi veramente non sappiamo soltanto della morte del Signor Gesù, ma sappiamo che noi siamo veramente morti e che non possiamo vivere se non per mezzo dello Spirito di Dio. In Matteo capitolo 10 il Signore dice: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, sarete odiati da tutti a cagione del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Chi avrà perseverato mostrerà che quello che ha creduto è veramente reale, che è stato veramente convertito dalle tenebre alla luce. E allora persevera, causa e effetto. Una vera conversione dà luogo a una vera perseveranza. Non è il contrario. La perseveranza non è necessariamente una dimostrazione di una vera conversione. Ma quando c'è una vera conversione, questa produce fame e sete del Signore e noi bramiamo e desideriamo stare nella sua casa, alla sua presenza. Luca 21:19, sempre un passo analogo, nello stesso contesto, con la vostra perseveranza guadagnerete le vostre anime. Seconda Corinzi capitolo 4, dal versetto 6 a 8, l'Apostolo, parlando della sua carriera nel Signore, dice: il tempo della mia dipartenza è giunto, io ho combattuto il buon combattimento. Vi ricordate quando Paolo dice combattimenti di dentro e di fuori? Combattimenti di dentro, dentro di noi, e combattimenti di fuori, le aggressioni. Io ho combattuto il buon combattimento, dice. Ho perseverato nelle sfide, nelle prove, nell'arringo, nella battaglia, ho combattuto. E attenzione, quando c'è battaglia, è lì che si vede. È lì che si vede veramente un figlio di Dio. A volte dici, ma ho difficoltà in casa, quindi non posso venire. E quindi assenze, assenze, assenze. Ma assenti davanti a Dio. Ah, sono talmente impegnato che non trovo mai il tempo. Però il tempo per mangiare lo troviamo. Il tempo per bere lo troviamo. Se troviamo il tempo per mangiare e per bere, possiamo trovare anche il tempo per mangiare e per bere, per dissetare e nutrire le nostre anime. Altrimenti moriamo. E certo, moriamo! Perché un vero credente, se veramente ha creduto, persevera. Persevera nel mangiare e nel bere. Che cosa? Non acqua o vino o pane o altro, ma la parola di Dio. La fame che ci fa alzare per tempo e cercare la faccia del Signore, che ci fa comunque possedere il tempo e non essere viceversa fagocitati dagli eventi per come questi si presentano. Noi siamo di Cristo e io voglio stare con te, Signore. L'anima mia brama te. Ricordo una volta in una campagna di evangelizzazione alla quale fui invitato, c'erano talmente tanti impegni che io non avevo meditato la parola. Ho detto al pastore, era una chiesa a indirizzo pastorale, dico: scusami, ma io devo prendermi almeno un paio d'ore. Ah sì, cosa devi fare? Tu non ti preoccupare. Per stare col Signore, al altrimenti non abbiamo niente da dire, perché quello che diciamo noi non conta niente, ma quello che lo Spirito Santo, che si rallegra perché la parola dimora in noi, quello che Lui ha da dire per noi è vita. È vita. Non viviamo di chiacchiere, non viviamo di ragionamenti nei vari rotolini, ma viviamo della parola di Dio. A volte sento di dovermi avvicinare a un'anima e di dirgli una parola, non so neanche io perché, ma a un certo punto vedo che questa si sveglia, mi guarda fisso e capisco che era la parola che Dio gli voleva dire. E io non lo sapevo, ma sapevo che dovevo dirgli quella cosa. Com'è preziosa la parola di Dio. Noi siamo soltanto i contenitori, noi siamo soltanto gli strumenti. Diamo al Signore i nostri occhi, diamo al Signore la nostra bocca, diamo al Signore l'essere nostro, ma è Lui la sapienza, in Lui risiede la gloria, in Lui risiede la potenza, Lui sa di cosa abbiamo bisogno e noi abbiamo bisogno di stare alla Sua presenza, bisogno di ricevere la Sua parola, bisogno di essere ammaestrati di quell'ammaestramento che non è umano ma è celeste. Ho finito la corsa, dice l'Apostolo Paolo. Ho perseverato fino alla fine. Tutto si parla di perseveranza, l'Apostolo ci sta dicendo. Ho finito e ho perseverato. Ho corso perché c'era da correre. Perché abbiamo bisogno veramente di correre verso il regno di Dio fino alla fine. Ho serbato la fede, cioè ho preservato, ho conservato la fede in tutti gli attacchi, in tutte le prove, combattimenti di dentro e di fuori. Gente che mi ha abbandonato, lo dice spesso l'Apostolo Paolo, un uomo che è stato battuto, un uomo che è stato perseguitato, braccato, ricercato. Ora il Signore, giusto giudice, mi darà la corona, che darà non soltanto a me, ma a tutti quelli che avranno amato la sua beata apparizione. È bellissimo questo fatto. Ora mi aspetto una corona. Sì, perché in Corinzi, 1 Corinzi 9, 24 a 27, 2 Timoteo 2, capitolo 2, versetto 5, dice: quelli che corrono lo fanno per vincere un premio. Hanno davanti a loro l'obiettivo, uno si allena, è costante come un atleta, è costante perché si allena? Perché non semplicemente, voglio, sì, anche il benessere personale certamente, ma lui ha in mente una corona. Voglio vincere. E allora ci si allena per vincere. Perché quel giorno noi taglieremo il traguardo e faremo così e il Signore sarà di là che farà così, che ci abbraccia, che dice: vieni, buono, fedele servitore, entra nella gioia, nella gloria del tuo Signore. È meraviglioso. Uno non è coronato se non ha letta, se non ha lottato, se non ha perseverato secondo le leggi. L'atleta proprio per questo è temperato, è stabile, costante. Cosa vuol dire essere costanti? Vuol dire non perdere il passo. Chi ha fatto il militare sa benissimo che mentre si marcia ogni tanto qualcuno, quello che guida la marcia, dice passo, e allora uno batte il piede per far sentire che effettivamente tiene il passo. Il direttore d'orchestra guida i musicisti che suonano cercando di fare in modo che ciascuno tenga il tempo e la propria parte. Com'è importante che noi possiamo battere il passo quando il Signore ci dice di battere il passo e di dire sì, Signore, ci sono, all'appello. Non soltanto all'appello noi saremo come cantiamo, ma all'appello noi siamo, ci sono, batti il passo. Quando si fa l'appello in una classe, presente, presente, che poter dire: Signore, ci sono, nel tuo segreto, alla tua presenza. L'anima mia è affamata di te, ho bisogno di te, ti bramo, ti desidero, voglio te. Ma queste sono dichiarazioni. E sapete, il nostro rapporto col Signore è fatto di dichiarazioni, di amore, di parole tenere. Noi non sappiamo, ma gli angeli scrivono, il Signore registra. Come registra anche le parole oziose, perché di ogni parola oziosa che avranno detto renderanno conto. Ma io credo che nel nostro cuore, nella nostra bocca, possono abbondare le parole che vengono registrate nei registri di Dio, nei registri celesti. E noi vogliamo essere ricchi, pieni di queste parole che certamente lo Spirito Santo saprà abbondantemente suggerire all'anima nostra. Ricchi di parole di lode. Lasciamo al mondo parlare come parla il mondo, dire le cose del mondo. Non ci interessa, non vogliamo onorare il principe di questo mondo, ma vogliamo onorare il principe nostro, re sovrano, avendo in bocca e nel cuore le sue parole e i suoi pensieri. Perché oggi siamo di Cristo, non siamo più quelli che eravamo altra volta. E allora possiamo avere nel cuore, nella mente, la parola di Dio. Perché questa parola dà luce, dà gloria, dà bellezza e dà vigore alle nostre anime, che viceversa sono stanche, afflitte, addormentate, sotto l'effetto soporifero del peccato. Abbiamo proprio bisogno di questo, perché lo scopo della nostra vita, sapete qual è? È portare frutto. Ma frutto non vuol dire anime che si convertono, certamente anche quello, ma vuol dire noi essere un frutto su cosa? Far venire agli altri la voglia di avere quello che noi abbiamo. Quando noi vediamo un grappolo d'uva appeso a una vite, non ci viene voglia di strapparlo, soprattutto quando quei chicchi sono così belli, succosi, carichi, non ci viene voglia di strapparlo e di mangiarlo, per goderne della fragranza, della bellezza. È la stessa cosa. Se siamo belli e fragranti, agli altri viene voglia di avere quello che abbiamo noi. C'era il nostro fratello che diceva sempre, se il montepremi sale della lotteria, aumentano le puntate. Se Cristo sale nel nostro cuore, aumenta l'interesse. Vogliamo evangelizzare? Possiamo distribuire anche miliardi di volantini e di Vangeli. È certamente una cosa buona. Ma è ancora molto, ma molto, ma molto più buono è che noi siamo un Vangelo scritto mediante lo Spirito Santo. Non su carta, ma su cuori di carne, dice nell'Epistola ai Corinzi, no? E questo è fondamentale. La testimonianza di Dio non sono delle parole scritte, siamo noi, che siamo la poesia e il capolavoro di Dio. Siamo noi. Ma questo mi onora tantissimo, pensare che Dio ha scelto dei miserabili come noi per fare di noi i suoi ambasciatori, i suoi portavoce, perché parliamo da parte di Dio come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro. Possiamo supplicare nel nome di Gesù Cristo, possiamo esortare, ammonire nel nome di Gesù Cristo. E questo è fondamentale, perché Cristo è in noi. E questo è il miracolo che nell'Antico Testamento non conoscevano e non potevano sperimentare, soltanto in minima parte. Ma Cristo è in noi, siamo entrati in una nuova dispensazione, quella dello Spirito Santo, sul quale mediteremo fra un attimo. In Giovanni capitolo 15 si parla della vite, dei tralci e dell'uva. Tre sono gli elementi che vengono menzionati in questo passaggio della parola di Dio: il vignaiuolo, la vite e i tralci. Ci sono tre tipi di tralci. E scusate, ma non è casuale che il Signore inizi con il primo tralcio, che è il credente che non porta frutto. Il tralcio dice che in me non dà frutto, il vignaiolo, cioè il padre, lo toglie via. In Prima Corinzi capitolo 11 leggiamo tutte le domeniche, per questa cagione alcuni sono malati, altri muoiono. Lo toglie via. Molto spesso il toglierlo via è la morte fisica. Ci sono anche altre modalità che non approfondiamo. Ma lo toglie via, il tralcio che in me non dà frutto lo toglie via. Sapete perché? Perché è come il tralcio che viene arso, ma questo non dà frutto, lo toglie via, perché in me, dice. Quindi questo è un credente. È un credente, a volte se voi guardate ci sono dei tralci che fino a un certo punto poi è come se fossero interrotti la comunicazione, non scorre più la linfa vitale e non c'è frutto, è lì semplicemente improduttivo. Quando il Signore dice appunto che vuole mettere mano a tagliare certi tralci, interviene il Signore Gesù che dice: permettimi di scalzarlo, di concimarlo, permettimi di lavorare nella sua vita, ora che si è avvizzito, che si è così, permettimi di rinvigorirlo e poi se non reagirà, se non porterà frutto, allora lo taglierai. Attenzione, stiamo giocando col fuoco, perché il Signore taglia. Perché? Perché lo scopo della nostra vita è dare frutto. Il vivere senza dare frutto è un danno a noi stessi, è un danno agli altri, è un danno per il cielo e per la terra, francamente. Com'è importante, fratelli e sorelle, che possiamo veramente temere il Signore, perché il vignaiolo è lì, il tralcio è lì, che deve essere attaccato alla vite. Lo scopo della nostra vita è portare frutto. Il tralcio che in me non dà frutto, trattasi di credente, ma come dice nell'epistola ai Corinzi, sarà salvato ma come attraverso il fuoco, perché edificato paglia, fieno, non c'è frutto, il fuoco fa la prova, e questo è triste. È il credente che non dimora in Cristo, che lo Spirito Santo era tristato e non riesce a produrre frutto, bloccato dal mondo, dalle concupiscenze, dalle miserie della propria carne. Il tralcio, poi il secondo tralcio, il tralcio che non dimora nella vite, si secca, è raccolto per essere bruciato. Sapete, ci sono dei tralci che sembrano attaccati alla vite, in realtà penzolano, sono sempre stati secchi, sono lì e non hanno mai portato frutto, non sono realmente attaccati alla vite, c'è un'apparenza di vite, apparenza di religiosità, apparenza di interesse, è tutto un apparire, ma non c'è una realtà di bisogno, di fame e di sete. Quel tralcio il Signore lo taglia e è destinato al fuoco. In entrambi i casi il taglio dipende dal fatto che lo Spirito Santo o era tristato o è stato bestemmiato. Perché lo Spirito, che è la linfa, vuole vivificare la parola di Dio nei nostri cuori. Lo Spirito vuole fare sì che noi portiamo frutto celeste, che l'umano sia rivestito dal celeste, perché le compassioni di Cristo, la bellezza del nostro amato Salvatore sia formata nella nostra vita. Questo è lo scopo per cui siamo stati creati, perché questo era lo scopo all'origine, quando là c'era l'albero della vita, c'era il frutto che dà la vita, e questo era lo scopo, che il Dio possedesse ogni cosa. Lo scopo per noi, siamo stati posti in questa meravigliosa dispensazione, è che noi a nostra volta diventiamo dei frutti succosi. Allora, il tralcio che non dà frutto, che bestemmia contro l'azione dello Spirito Santo, ne nega l'autorevolezza, la possibilità che questi svolga il suo ministero nel nostro cuore, nella nostra vita, è una bestemmia. E gli uomini vanno in perdizione perché bestemmiano l'opera graziosa, meravigliosa, che lo Spirito vuol compiere nei loro cuori. Il credente è tagliato quando non permette allo Spirito Santo di agire, di lavorare, di operare nel suo cuore. E poi arriviamo al tralcio che dà frutto. E questo fatto è bellissimo perché all'inizio della parola la rivelazione di Dio ci fa vedere delle spine. Quando Mosè sale in cima alla montagna e improvvisamente vede le spine, ma vede anche un fuoco che avvolgeva queste spine. Il mondo conosce soltanto le spine che gli uomini sanno produrre, ma il Signore ci dice che è possibile passare dalle spine al frutto. È vero che noi siamo nati spinosi, alla nostra origine siamo soltanto un roveto, ma gloria a Dio, c'è un posto santo dove dobbiamo toglierci i calzari dei piedi e là c'è anche un fuoco che ci può avvolgere, un fuoco che non ci divora, ma un fuoco che riscalda, che vivifica, un fuoco che dà potenza, gloria, che ci fa ardere per il Signore. Noi che siamo normalmente scipiti, tiepidi, no? Ebbene, quel fuoco lì dà vigore, ci fa desiderare il regno di Dio, ci fa desiderare di stare con Lui e di non veder l'ora di trovare un posto dove possiamo appartarci con Lui. Come quando uno è innamorato non vede l'ora di trovare un posto separato per dare il bacio alla propria amata, vero o no? È uguale conosciamo da un punto di vista umano un certo tipo di attrazione, l'attrazione celeste, siediti, è molto più grande. L'attrazione celeste è più grande, noi possiamo veramente proprio conoscere l'attrazione di Dio e realizzare che questa funziona. Allora, il mondo conosce soltanto le spine dell'Adamo, ma il Signore porta frutto e il frutto è soltanto Cristo nella nostra vita. Il frutto è solo Cristo. Noi non siamo capaci con tutta la nostra educazione, non scambiamo attenzione l'educazione col frutto. Una sorta di perbenismo, di convenevoli, non c'entra niente. Il frutto è tutta un'altra cosa. Il frutto parte dal centro delle viscere della nostra anima. È una gioia proprio che è la gioia di Gesù Cristo. La formalità non serve a niente, va aborrita. Non che dobbiamo metterci a fare delle cose assurde, ma perché lo spirito è uno spirito di ordine. Ma la formalità non serve a niente, quello che serve è l'essere nuove creature, aventi lo Spirito di Dio. Dice, voi siete una lettera scritta su cuori di carne, mediante lo Spirito Santo. In Matteo al capitolo 13, dal versetto 10 a 15, e Matteo capitolo 25, in particolare il versetto 29, ci sono due parabole che per certi aspetti sono simili. La parabola del seminatore e la parabola dei talenti. Dio semina il seme, che è la sua parola. Dio dona dei talenti. Ma sia in un caso, sia nell'altro, qual è lo scopo? Che questi portino frutto. Il Signore non semina per buttar via il seme così a caso. Tempo fa, parlando con dei fratelli che davano anche il calendario, che ha un certo costo, così, no? Ma il Signore non semina a caso, semina perché vuol portare frutto. Noi non dobbiamo buttar via i nostri soldi. No, lo prendo. No, non lo vuoi. Ok, tranquillo. Non te lo do. Lo voglio? No, non te lo do. Lo vuoi veramente? Sì, allora te lo do. Cioè, non c'è da fare violenza, no? E allora, questo è importante, perché il Signore sa come convertire, come operare. Hanno la parola, dice, ascoltino quella, dirà Abramo a ricco e pulone che si preoccupava tanto. No, se qualcuno risuscita, non è vero. Se anche uno risuscitasse dai morti non succederebbe niente, se non accettano la parola che hanno. Forse noi non ci crediamo, ma il Signore sa che la parola funziona. Allora, lo scopo del seme che cade nel cuore della terra è diventare albero. E noi non possiamo semplicemente accontentarci di leggere. Perché il seminatore, sapete, non si accontenta di spargere il seme. Aspetta, e aspetta con pazienza, che questo seme diventi grano. Diventi mais, diventi la pianta per cui noi, quando meditiamo la parola, aspettiamo di diventare quello per cui la parola ci viene mandata. Perché la parola dice, scende dal cielo come pioggia, come neve, ma persegue uno scopo di rendere fertile la terra perché questa dia frutto. Non accontentiamoci semplicemente di leggere, perché quando Gesù ha detto, se perseverate nella mia parola, vuol dire se state costanti aspettando il frutto, la stagione in cui vengono i frutti, allora la vostra vita sarà un frutto succoso, perché i frutti dello Spirito Santo, e su questi mediteremo più avanti, sono per la nostra gioia essenzialmente, perché quando noi amiamo siamo felici, quando noi siamo allegri siamo felici, quando noi abbiamo pace siamo felici, e prima di tutto è per noi. Che senso ha dire, prendi questo, ah, grazie Signore che oggi mi hai dato la grazia di distribuire. Ma cosa conta? Quello che conta è che noi presentiamo noi stessi come una replica del Cristo. Paolo dice, io sono in doglie perché Cristo sia formato. Vuol dire che il seme si sviluppi, cresca dopo essere morto nel cuore della terra e porti frutto. A quel tale che aveva dato i talenti, glieli aveva dati perché loro trafficassero e portassero frutto. È uguale, ma lo scopo era fruttare. Quando a un certo punto va a vedere che quello lì non aveva portato frutto, dice toglietegli il talento e datelo a quello che ne ha 10. Ingiustizia, diremmo. Democrazia lesa. Signore non la pensa come noi. Il Signore dice, guarda, io ti ho benedetto, ti ho dato quello che ti permetteva di poter dar frutto. Basta le giustificazioni. Ti ho dato questo e tu potevi dare frutto. Tu non l'hai dato? Lo tolgo a te e lo do a quello che ne dà di più. Funziona così. Possiamo essere d'accordo, possiamo essere non d'accordo, ma questo è il modo di fare del nostro Creatore. Egli toglie a chi non usa per darlo a chi invece usa. Gloria al Signore che è così, gloria al Signore che è così. Altrimenti saremo in una condizione di miseria e di povertà, ma gloria a Dio, il Signore sa quello che fa. Allora a chi ha, dice, sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che pensa di avere, perché quello lì l'aveva messo nel fazzoletto, l'aveva ben occultato, dice io ho il mio talento, no, tu non hai niente, perché quel talento ti è stato dato perché potesse portare frutto, ti è stato dato uno perché diventassero due, ti è stato dato due perché diventassero quattro, quattro perché diventassero otto e così via. E questo per la nostra gioia, perché quando portiamo frutto e la nostra vita è un frutto succoso, noi siamo felici, felici di realizzare l'amore del Padre, di realizzare la pace di Dio, di realizzare la comunione con il suo Spirito. Felici di realizzare il senso dei nostri giorni, del perché siamo stati creati. Da adolescente spesso mi chiedevo, Signore, perché mi hai creato? Perché sono nato e qual è il senso dei miei giorni? Bene, il senso dei nostri giorni è conoscere colui che solo porta frutto e lo porta in modo abbondante. Gesù Cristo, alleluia, gloria a Dio. Gesù Cristo, Lui vivente nei nostri cuori. Perché Lui è la vita, ha detto. Io sono la via, la verità, la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non andremo mai veramente nei segreti, non entreremo mai nei segreti di Dio se non portati per mano da Gesù Cristo. Lui conosce la via che ci introduce direttamente davanti al trono di Dio. Noi non conosciamo niente. Abbiamo bisogno di essere accompagnati come bambini. E Gesù dice, se non mutate, non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete, punto. Non entrerete, punto, nel regno dei cieli. Se non mutate, se non avviene questa trasformazione, voi diventate come piccoli fanciulli. Mi piace di ricordare quello che il Signore metteva nel mio cuore domenica scorsa. Un piccolo fanciullo non riesce a procurarsi da mangiare, ma mangia. Non riesce a procurarsi gli abiti, ma è vestito. Non riesce a lavarsi quando fa i suoi bisognini, ma è pulito. Sapete perché? Perché c'è qualcuno che provvede per lui. Noi se non mutiamo e non diventiamo così, consapevoli che c'è qualcuno che provvede per noi, ma abbiamo bisogno di stringerci a lui. La grazia è proprio questo, c'è qualcuno al monte dell'Eterno sarà provveduto, qualcuno che provvede. Quando il popolo, Isaia 31, scendeva cercando soccorso nell'Egitto, dice io ho questo contro di te, che tu mi hai rinnegato, invece di fidarti di me, ti sei fidato dell'Egitto. E questo è veramente terribile. A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto quello che pensa. Anzi, quando uno porta frutto, dice sempre in Giovanni capitolo 15, lo rimonda affinché ne dia di più. Lo rimonda cosa vuol dire? Che va là, taglia tutto quello che deve tagliare in modo tale che la linfa sia perfettamente convogliata su quel tralcio che porta frutto. Dio non è ingiusto, ma dà a tutti l'opportunità di portare frutto, di essere arricchiti. Ma quando noi non reagiamo, Lui deve intervenire. Il dono di Dio è questo, a chi ha sarà dato, a chi ha lo Spirito di Dio, a chi ha la parola di Dio dimorante nel suo cuore, ebbene sarà dato in misura traboccante. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Ora, la dimora, possiamo spendere una vita a parlare solo di dimora, ma la cosa che mi piace è il luogo dove noi stiamo abitualmente, la dimora, vero no? È il luogo dove ci sono gli affetti, dove c'è la famiglia, e non solo, ma è il luogo dove, diciamo, la nostra zona di comfort. Perché se è vero che qui in mezzo a voi uno non può camminare in mutande, ma in casa nostra camminiamo anche in mutande, vero o no? Perché siamo nella zona di intimità. Quello che facciamo nella nostra intimità non possiamo farlo in mezzo agli altri. E quindi è così, se voi dimorate in me, c'è un posto che non è fisico, ma un posto dove noi possiamo entrare, chiudere gli occhi, chiudere ogni cosa e dire: Signore, sono qui davanti a te, vedendo colui che è l'invisibile. E là possiamo dire qualunque cosa che non è lecito agli altri di sentire, perché siamo direttamente davanti all'Iddio vivente, davanti a colui che è, che era, che è e che viene. Gloria a Dio. Questo dà una forza, quando c'è questo rapporto diretto, personale col Signore, che lo vediamo, che lo contempliamo, lo vorremmo abbracciare e baciare, questo dà una forza e una sicurezza alla nostra vita, importantissima, che ci permette di non vacillare, ma di essere stabili, costanti, come vedendo colui che è invisibile. Allora, colui che dimora in me in questa maniera porta molto frutto. Ma attenzione, dice, colui che dimora in me e nel quale io dimoro, perché se la nostra dimora è veramente autentica, il Signore autentica questo nostro dimorare in Lui con un battesimo di vita, un battesimo di gloria, nel quale io dimoro, è l'autenticazione. Negli Atti degli Apostoli al capitolo 2 ci fu l'autenticazione, perché il Signore aveva parlato a questi discepoli, loro perseveravano di pari consentimento tutti i giorni nel rompere il pane, nello stare alla presenza di Dio, di pari consentimento nelle preghiere. Arriva il momento che arriva l'unzione dall'alto, l'unzione celeste. Il Signore autenticò mediante un battesimo di potenza, di gloria, caratterizzato dal vento e dal fuoco. Perché chi è battezzato nello Spirito Santo si muove al vento di Dio e al fuoco di Dio. Infatti Atti capitolo 1 versetto 8 dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni. Sarete quindi quella progenie che prolunga i miei giorni. Perché non sono i nostri giorni, sono i giorni di Gesù Cristo. A un certo punto li chiamavano cristiani, perché? Perché pensavano di averlo ucciso, ma si moltiplicavano, si espandevano e tutti somigliavano al Maestro. Parlavano come Lui, agivano come Lui. E non è questo la nostra ambizione, il nostro desiderio, non semplicemente di far parte della Chiesa di Via Venturi 34A, questo luogo fra non so quando, ma sarà distrutto. Ma così non avverrà di noi, se siamo veramente figli di Dio. I cristiani nessuno li può distruggere. Gamaliele lo disse. Voi dice, attenzione perché è sorto Teuda, quell'altro che hanno fatto e poi tutti si sono persi. Ma se questi predicano quello che predicano sotto la guida e l'unzione di Dio, voi non li potete distruggere. Se non volete trovarvi a combattere contro Dio. Ma loro interessava ben poco. Interessava portare avanti i loro interessi. In Giovanni capitolo 16 si parla di una nuova dispensazione e se ne parla con parole e con verità che sono veramente gloriose per la nostra gioia. Giovanni 16, dai versetti 16 a 14 in particolare, Gesù dirà loro: egli vi è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo, non verrà a voi il Consolatore. Gesù sta dicendo: se non entro nella morte per distruggere la morte, è colui che ha l'imperio della morte, non posso salire al Padre e non posso salire trionfante al Padre per dare corso a una nuova economia, a una nuova dispensazione, che vuol dire a un nuovo rovesciamento di benedizioni che prima non c'erano e che ora io, in seguito al mio ingresso nella morte, al mio trionfo, al mio salire al Padre, permetto che queste benedizioni vengano su di voi. Egli vi è utile, Gesù pensa alla nostra utilità, sapendo che questa nostra utilità avrebbe comportato la sua morte, il tormento dell'anima sua, il caricarsi dei peccati di tutto il mondo. Non c'è bestemmia più grande che negare questo dono. Dice: no, non mi interessa, non lo voglio. Egli che è morto per riconciliarci con Lui, dopo aver preso su di sé i nostri peccati, ma egli è entrato nella morte. La morte si è trovata improvvisamente, colui che aveva l'imperio della morte si è trovato improvvisamente il principe della vita, colui che non aveva peccato. È successo che la morte è stata distrutta dall'ingresso del Signore Gesù nella vita e la morte è stata vinta e Gesù è salito al Padre trionfante. E sapete cosa è successo? Che il Salmo 110, il Salmo dell'incoronazione, del Duce della nostra salvezza, a quel punto si è realizzato. Tu sei il mio figliolo, oggi io ti ho generato. E siedi alla mia destra, finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. È meraviglioso questo salmo profetico che trova puntualmente perché Gesù è stato portato alla destra del Padre, è stato incoronato. Grazie. E acqua minerale? Ok. È stato incoronato e siede alla destra del Padre. E cosa dice la parola? Noi sediamo insieme con Lui. Perché? Vi è utile, se voi sapeste quello che io vado a fare. Vi è utile, vi è molto utile, perché io entrerò nella morte, sconfiggerò la morte, salirò al Padre, tu non permetterai che il tuo santo rimanga nella fossa, perché lui è santo, l'unico santo, e così inaugurerò una nuova via che vi permetterà anche voi di entrare direttamente alla presenza del Padre. È una vostra utilità, non vi lascio soli, ma vado al Padre mio. Che bello quando dice vado al Padre mio e ora Padre vostro, perché possiamo chiamarlo Papà per lo Spirito Santo, Papà anche noi. E il Padre ci ama come ama l'unigenito figliolo. Sapete perché? Perché il figliolo ci ha presentati, solo quello. Se noi ci presentiamo da soli, chi sei tu? Non ti conosco. Ma se ci presentiamo con Cristo, meglio Cristo ci presenta il Padre, abbiamo titolo per poter accedere alla presenza del Padre. Perché colui che è la via, che ha inaugurato la via, colui che è la vita, colui che è la verità, ci presenta al Padre. Questo fatto è meraviglioso. Egli vi è utile. Con la sua vittoria Gesù Cristo ha inaugurato una nuova dispensazione, una nuova economia che ci è stata interamente donata, quella dello Spirito Santo. Dalla morte alla consolazione dello Spirito Santo. È vero che ogni atto di morte è un atto di fede in cui noi mettiamo nelle mani di Dio, come ha fatto il suo amato figliolo. Ricordiamoci, ogni atto di morte, quando si sembra di perdere qualcosa, perché Gesù stava donando la sua vita, quindi la perdeva, ci sono delle situazioni in cui ci sembra di perdere qualcosa, ma se è un atto vero di morte, prodotto dallo Spirito Santo, noi non perderemo niente, ma lo vedremo moltiplicato nella vita. Tante volte siamo attaccati, aggrediti, offesi, malmenati, come nel caso dell'Apostolo Paolo, in tanti modi, in tante maniere. Ebbene, ogni nostro atto di morte è un rimettere nelle mani di colui che solo sa fare risuscitare le cose. E lui è l'Iddio che sa risuscitare, che sa operare. E questo è meraviglioso, dalla morte alla consolazione dello Spirito Santo. Questo vuol dire che il diavolo ha perso potere. Il diavolo ha perso potere, questo dobbiamo sapere. Noi possiamo marciare trionfati senza contare, ah, purtroppo il diavolo è forte. Non ci nascondiamo dietro la potenza del diavolo, perché oggi ha perso potere. Non lo dico io, lo dice la parola. Efesini 4:8 dice, salito in alto, ha condotto in cattività un gran numero di prigioni, ha imprigionato i demoni e le forze della malvagità e ha fatto dei doni agli uomini. Disprezzare il dono significa disprezzare colui che ci fa il dono e noi non possiamo vivere disprezzando colui che per amore nostro si è donato alla croce e che ci dona la sua stessa vita. Egli vi è utile per voi che io me ne vada. Ma dice anche, messaggio della Galilea, il mondo, Giovanni 14 dice, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. E ancora in Galilea, la Galilea dei gentili, di tutte le genti, dice, ed ecco, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. E cosa ancora più gloriosa, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Che economia meravigliosa! Ha riempito il nostro portafoglio che prima era vuoto di soldi. Non vogliamo più sentir parlare di gente che ha difficoltà economiche. Perché l'ha riempito di soldi. Siamo pieni, abbiamo le tasche piene della grazia di Dio. Possiamo spendere, possiamo andare. E questo fatto è meraviglioso. Perché colui che può è con noi e non ci lascia soli tutti i giorni della nostra vita. Che il Signore ci benedica. La prossima volta vedremo l'operato del Consolatore, ma il Signore benedica la sua parola oggi nei nostri cuori. Amen.